Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 18, paragrafo 2. Giuda Iscariote e le sue speranze tradite. Questa errata concezione nella società ebraica della figura messianica è anche quella che sta alla base del tradimento di Giuda e anche della visione storico-politica del popolo di Israele nei 2000 anni successivi. Giuda, nei termini in cui la sua figura emerge dalle visioni dell'opera valtortiana, era un giovane brillante e ambizioso, formatosi alla scuola dei rabbi che insegnavano al Tempio. Attratto però dai miracoli e dalla fama di Gesù, e ritenendolo quindi il Messia, ma il Messia politico di cui abbiamo sopra parlato, egli era riuscito a intrufolarsi e aggregarsi al gruppo apostolico sperando di ricavarne un futuro di gloria terrena. Grande la sua delusione nel sentirsi in seguito spiegare da Gesù stesso il significato spirituale della propria missione in terra e della reale figura del Messia. Giuda, che fin dall'inizio non era uno stinco di santo, rubava dalla cassa comune e si permetteva altre piccole licenze. Non accetterà la rivelazione di Gesù quale salvatore e liberatore dal peccato. Egli, apostolo umanamente brillante, anzi il più brillante del gruppo, finirà per sentirsi tradito nelle sue aspettative ed ambizioni. Giudicherà l'uomo Gesù un imbelle, un illuso visionario, finirà come Lucifero nei confronti di Dio per ritenersi perfino superiore a lui e, quando nell'ultimo anno sentirà stringersi intorno al gruppo apostolico la stretta dei capi di Israele che cercavano solo l'occasione propizia per arrestare e uccidere Gesù, deciderà di tradirlo per riceverne onori e salvare la propria pelle. Dopo la disillusione e la frustrazione, l'idea vera e propria del tradimento germoglia però in lui solo negli ultimi mesi, prima dell'ultima Pasqua, cioè quella dell'inizio del quarto anno. Ma già nel terzo anno Giuda, ispirato da Satana che asseconda e stimola le sue passioni, comincia a fertilizzare il terreno del proprio cuore e a consolidare l'allontanamento dalla retta via. Continuamente combattuto fra aspirazione al bene e spinta al male, Giuda sarà fonte di un continuo dolore per Gesù, che non lesinerà sforzi sino alla fine per trattenerlo sulla via buona e per evitare che gli altri apostoli, che pur avevano cominciato a intuire la natura di Giuda, sospettassero troppo e passassero sbrigativamente a vie di fatto. La figura della personalità di Giuda che emerge dall'opera della mistica è complessa e anche molto interessante nei suoi chiaroscuri. Ci si potrebbe chiedere come mai Gesù, se era Dio e come tale onnisciente ed onnipotente, non abbia saputo prevedere e prevenire questo tradimento. In Gesù, come su ripetutamente detto, coesistevano due nature, quella umana e l'altra divina. Il verbo divino che era nell'uomo Gesù, uomo nato dalla carne di Maria, sapeva bene, da fuori del tempo, quale sarebbe stato il trattamento che gli uomini nel tempo avrebbero riservato al Gesù uomo. Il verbo aveva però comunque accettato di incarnarsi, perché sarebbe stato proprio grazie a questo suo sacrificio di vittima divina che egli avrebbe potuto chiedere al Padre il perdono dei peccati dell'umanità ed ottenerne l'ammissione nel regno dei cieli, chiusi ad essa dopo il peccato originale. In questa logica di un Dio che si fa uomo per divenire vittima di espiazione, perché è con la sofferenza che si espiano i peccati E solo l'espiazione di un Dio poteva far dimenticare al Padre l'immensa catena di peccati compiuti dall'umanità. Ci stava dunque anche la figura di un traditore. Tuttavia Gesù, che era anche uomo, con tutti i sentimenti di un uomo, non avrebbe voluto che il responsabile della sua morte fosse addirittura un amico, anzi un membro del suo stesso gruppo apostolico con il quale aveva condiviso viaggi, predicazione, fatiche, amore. Dall'opera valtortiana emerge che il Verbo Dio, che era la seconda natura dell'uomo Gesù, si manifestava come Dio nei miracoli o nei discorsi più potenti, in maniera funzionale alle finalità della missione. Per il resto, ne abbiamo già accennato, Gesù appariva uomo, sia pur perfetto in quanto esente dalla macchia e dalle tare del peccato originale, il Verbo onnisciente che coesisteva con l'uomo Gesù, centellinava in certo qual modo all'uomo le informazioni sul futuro, perché doveva tenere conto della sua fragilità umana. L'uomo Gesù aveva intuito, fin dalla iniziale richiesta di Giuda, di aderire al gruppo apostolico che questi avrebbe assunto un qualche ruolo negativo. Ed anzi, Gesù era stato istintivamente riluttante ad accoglierlo, cedendo alle sue insistenze solo alla fine, come per una sorta di accettazione rassegnata. La piena conoscenza del nome del suo futuro traditore e di quello del traditore di Giovanni Battista accomunato a Gesù nella sorte fu rivelata dal Padre all'uomo Gesù solo successivamente, come abbiamo visto in un capitolo precedente, quando abbiamo parlato dell'ultimo discorso della montagna.